Anche Stefano.
Vai.
Gli occhiali.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oggi lunedì 30 novembre alle ore 22 minuti si apre una nuova seduta del Consiglio Comunale del Comune di Nuova. Do la parola al segretario Masi per l'appello. Patrizia, microfono.
Microfono.
Bene.
Non sentiamo la Patrizia? Posso interrompere con l'appello io, eh? Poi magari la prossima nota. È uscita dalla conferenza.
Ecco.
No, non sentiamo la Patrizia. Faccio l'appello io. E poi la Patrizia intanto annota, non avendo i verbali della seduta precedente, comunque posso, diciamo, procedere in questo momento, anche se non ho, quindi, diciamo, l'appello sotto, ma ho i consiglieri, quindi procedo. Zanchini.
Presente.
Vannoni.
Presente.
Pandolfi.
Presente.
Sì.
Vedete, sono qui.
Rinaldi.
Presente.
Sì, sì. Rinaldi presente. Cantoni, sono io presente. Alessi. Alessi.
Presente.
Ok. Guidi.
Presente.
Sì. Toni.
Presente.
Botticelli, non c'è. Berardi.
Sentito?
Sì, perfetto. Sebastiani.
Sì, sì. Presente.
Sì. Travaglini, non c'è. E Barbieri.
Hai messi.
Presente.
Pronti.
Perfetto, dichiaro valida la seduta, nomino scrutatori, consiglieri Alessi, Guidi e Sebastiani. Procediamo ai punti all'ordine del giorno, all'analisi dei punti. Al punto primo, la proposta numero 52, prende le comunicazioni del sindaco, a cui cedo subito la parola.
Allora, sì, alcune comunicazioni. Per quanto riguarda il Covid, i dati che mi sono arrivati oggi mi dicono che abbiamo circa 60 quarantene nel nostro comune, e qui in questo dato c'è di tutto, ci sono sia i positivi, positivi sintomatici e asintomatici, ma anche le quarantene a livello precauzionale, quindi una stima ci può dire che sul nostro territorio dovrebbero esserci sui 20, 25, 30 al massimo casi positivi. Per quello che riguarda poi, sapete, l'RSA è stata adibita a struttura Covid al momento, quindi per accogliere le persone che dimesse dall'ospedale devono attendere la negatività dei due tamponi come da protocollo, e poi abbiamo ottenuto che nel nostro ospedale fosse aperto un punto dove è possibile eseguire i tamponi molecolari. Poi in settimana abbiamo avuto l'incontro sulla viabilità, l'incontro in videoconferenza, in pratica il presidente della provincia ci ha presentato questo protocollo d'intesa che è stato elaborato solo dalla provincia, sul quale i sindaci, in particolare dell'Alta Valle, hanno esternato tutte le loro perplessità, in particolare io, Fattori, Bindi, Vicini, Giannini. Lo abbiamo giudicato assolutamente non rispondente a quelli che sono i reali bisogni del territorio, perché si parlava ancora una volta molto di mobilità, di piste ciclopedonali, di trasporti alternativi e poco di viabilità, se non per interventi minimali e insignificanti. E quindi abbiamo chiesto la possibilità di inserire in questo protocollo d'intesa interventi strutturali funzionali a ridurre i tempi di percorrenza, aumentare la sicurezza, ridurre l'inquinamento dei centri abitati, che in pratica poi significa sostanzialmente bypassare il centro di Nuova Fretta, Siano e Villa Verucchio. E quindi queste modifiche a questo protocollo d'intesa il Presidente ci ha garantito arriveranno nel giro di pochissimi giorni, perché questa è condizione essenziale per arrivare ad una firma condivisa dello stesso protocollo che è ulteriormente elemento essenziale per poter poi interessare la Regione, il Ministero, l'ANAS, eccetera. Quindi aspettiamo questo protocollo d'intesa rivisto e di cui vi darò poi conto. Per quanto riguarda anche il discorso della raccolta dei rifiuti, vi voglio aggiornare in questo senso, cioè che voi sapete che attualmente la raccolta differenziata nel nostro territorio va circa dal 50% di Nuova Fretta al 25% di Pennabilli, e sapete che la legge regionale 16/2015 impone di raggiungere almeno il 65% per i nostri comuni montani e applicare la tariffa puntuale. Sapete dello studio che era stato fatto fare sul porta a porta, era stato redatto un progetto per il porta a porta, ma nel frattempo la Montefeltro Servizi aveva indagato anche ipotesi alternative e meno costose e impattanti rispetto al porta a porta per raggiungere gli obiettivi di legge. Il porta a porta comportava in pratica un importante investimento iniziale ed elevati costi di gestione, per cui si passava dai 2 milioni e mezzo di euro a 3 milioni e 20, con un aumento di quasi il 30% delle tariffe. Poi è stato visto anche le gate classico, quello che c'è in altri comuni della Bassa, Rimini, coi cassonetti con la calotta che il cittadino può aprire con una chiavetta, con la tesserina dedicata, che corrisponde alla utenza interessata. E anche qui c'era un costo importante, e il piano finanziario annuale dei 7 comuni sarebbe passato da 2 milioni e mezzo a 2 milioni 8 e 50, con un aumento di circa il 15%. Nel frattempo la Montefeltro Servizi ha indagato altri sistemi e ci ha proposto il sistema cosiddetto Colombo, che è simile alle gate, ma con la differenza che il cittadino, per conferire il rifiuto indifferenziato, non ha la chiavetta o la tessera, ma un bidoncino personalizzato munito di un transponder che identifica l'utenza, che tiene in casa come nel porta a porta, ma che in ogni momento può conferire al cassonetto stradale agganciandolo e ribaltandolo al suo interno. È un sistema che ci permette di utilizzare i cassonetti che già abbiamo, perché verrebbe cambiata soltanto la calotta, e questo prevederebbe in pratica un investimento iniziale di 700.000 euro, ma con costi di gestione che rimarrebbero pressoché immutati, e quindi si passerebbe dai 2 milioni e mezzo a 2 milioni e 7 di piano finanziario annuale, con un aumento medio dell'8%. Quindi diciamo che nell'ultimo incontro che noi come sindaci abbiamo avuto, abbiamo caldeggiato questo sistema di raccolta, perché ha costi di investimento e di gestione più bassi, consente di recuperare la larghissima parte dei cattonetti che già abbiamo, consente di riutilizzare tutti gli automezzi che già la Montefeltro Servizi possiede. Ovviamente, come vi ho detto, i costi sono con un aumento dell'8% rispetto al 15% delle gate e al 30% del porta a porta. Prevede di avere in casa solo un bidoncino per la differenziata invece dei 5-6 bidoncini che si hanno invece con il porta a porta, e il conferimento dei rifiuti che nel porta a porta è cadenzato dai passaggi, diciamo, della Montefeltro Servizi, in questo caso rimane invece libero in ogni momento e quindi non è vincolato a dei calendari prefissati come nel porta a porta. I mezzi sono quelli che attualmente si utilizzano, per cui insomma c'è un risparmio. E poi altro punto importante è che il sistema sarebbe applicabile anche in caso di defezione di uno o più comuni che rifiutassero ad esempio di partire con questo nuovo sistema di raccolta invece rispetto all'attuale, perché mentre negli altri due sistemi la Montefeltro Servizi non sarebbe in grado di garantire e gestire due sistemi di raccolta, no, e di stoccaggio dei rifiuti, invece con questo sistema Colombo, non prevedendo modifiche nella tipologia di raccolta e di carico rispetto ad oggi, prevederebbe soltanto la possibilità di essere gestito anche solo da alcuni comuni, e quindi è l'unico sistema che ci permetterebbe in pratica di partire anche in mancanza di un accordo collettivo fra tutti e sette i comuni. C'è stato un incontro anche la settimana scorsa con Atersir e i consigli locali eccetera, in cui si è stilato in pratica un cronoprogramma che prevede tutta una serie di adempimenti lungo, diciamo, il prossimo anno per... approvazione degli statuti, dei patti parasociali come approvati da Atersir, e poi presentare all'ANAC, insomma, sono tutte queste incombenze per riuscire a chiudere la stipula del contratto di servizio con i relativi allegati per l'affidamento e l'avvio del servizio a fine anno, quindi entro dicembre del 2021. Questo per quello che riguarda quindi il tema rifiuti. Poi vi volevo anche fare un attimo il punto sulla riorganizzazione, insomma sull'Unione. Come ricordate voi, c'è chi voleva creare due unioni, chi voleva mantenerne una. Creare due unioni avrebbe visto tempi molto lunghi, perché si sarebbe dovuta modificare una legge regionale, quindi si sarebbe continuato un lungo periodo di forti conflittualità, non che adesso non ce ne siano. Avrebbe comportato il rischio concreto di perdere i finanziamenti sulle aree interne. Il compromesso trovato, diciamo, nell'alveo della legge regionale, quindi immediatamente attuabile, è stato quello di mantenere un'unione, ma suddividendolo in due subambiti organizzativi, con lo scopo di rispondere in maniera più puntuale alle esigenze dei singoli territori. E quando parlo di esigenze non parlo solo di bisogni, ma anche della legittima possibilità per gli uni e per gli altri di programmare interventi e investimenti in base alle possibilità finanziarie, come sappiamo sono molto maggiori nel subambito della Bassa Valle rispetto a quello dell'Alta Valle, che non può permettersi molto spesso quello che vorrebbe. Abbiamo approvato un atto di indirizzo che prevede di mantenere a 10 quattro funzioni: l'informatica, che è obbligatoria, l'ufficio unico del personale, la protezione civile e i servizi sociali, che ci garantiscono il PRT, e a cui abbiamo aggiunto anche il SUA, perché entrambi i subambiti lo volevano condividere, e siccome non è possibile nella stessa unione fare due convenzioni sulla stessa funzione, l'abbiamo lasciato. Comunque sia, servizi sociali e SUA già lavorano per poli organizzativi. Avremmo voluto recedere dalla funzione PM in quanto alcuni comuni dell'Alta Valle non la vogliono, ma abbiamo deciso di attendere, noi almeno come Nuova Feltre, alla sottoscrizione di una convenzione fra i comuni che vorranno condividere questa funzione, perché ad oggi saremmo stati fortemente penalizzati. Anche oggi, comunque, tutti gli sforzi fatti si scontrano con la freddezza dei numeri, delle risorse, perché è ovvio che possiamo avere, cercare tutta la creatività possibile, ma se non ci vengono garantite almeno le risorse degli anni scorsi dal PRT, significa che questo nostro tentativo di unione viene ancora una volta penalizzato. E allora in questo senso abbiamo più volte, anche nella scorsa settimana, video incontrato assessore al bilancio Paolo Calvano per chiedere sostegno, per premiare i comuni anche che anche solo in 3 o 4 mettono però insieme una funzione. Questo dovrebbe rappresentare anche uno stimolo a vincere le legittime resistenze di qualcuno riuscito ad oggi a unire le forze. Io ho colto la disponibilità dalla Regione a supportarci in questo percorso, specialmente nell'atto di scrivere a marzo il nuovo PRT, come pure la partecipazione ad un bando per metterci a disposizione un funzionario che ci aiuti in questo percorso. Io credo che in Alta Valle la maggior parte dei comuni sia consapevole delle difficoltà che viviamo e della necessità di fare squadra andando a condividere gradualmente funzioni e servizi, partendo dalla condivisione di un unico sistema informatico che permetta ad un dipendente di un comune di lavorare in caso di necessità anche per un altro comune, di favorire la specializzazione su alcuni servizi di alcuni comuni rispetto ad altri, chi si specializza nei bandi, chi nella contrattazione, chi in un altro servizio, a favore di tutti. Condividere ad esempio un ufficio tecnico sovracomunale anche per gestire progetti e risorse delle aree interne, per discutere di piani urbanistici sovracomunali. Il tentativo di Nuova Feltre ha in questo momento, e in questo momento la presidenza dell'Unione, di mediare, di soppesare le esigenze e le richieste di tutti, provando faticosamente a tenere unito un territorio anche contro la bramosia di scelte individualistiche, lodando il gioco di squadra come l'unico funzionale ai bisogni delle nostre comunità, pur scontrandosi contro la penuria di risorse che penalizza ogni proposta, discreditando chi come noi crede nel gioco di squadra, credo che comunque ad oggi debba essere portato avanti, perché le comunità non hanno confini comunali e servizi come la sanità, la scuola, la viabilità, la cultura, lo sport, la promozione del territorio devono essere promosse e favorite insieme. Alla Regione, che ha definito la Valmarecchia un laboratorio, un tentativo di unione che nasce dal basso e propedeutico ad altri modelli di unioni che vivono i nostri stessi problemi, chiediamo uno sforzo concreto, ma noi dobbiamo essere bravi e credibili nelle nostre proposte. Anche nei prossimi giorni ci incontreremo con la Regione e con gli altri sindaci per cercare in pratica di smussare i problemi che ancora attualmente vengono evidenziati e per cercare finalmente di trovare una strada condivisa da portare avanti. Questo è un pochino il punto della situazione. Poi vedremo i prossimi giorni, le prossime settimane, cosa succederà. Io ho finito con le comunicazioni.
Ottimo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, altrimenti passiamo ai punti successivi.
Mi sentite adesso, Lorenzo?
Abbastanza,
sì, poco. Sì, Patrizia, adesso sì.
Okay. A posto, bene, grazie.
Perfetto.
Intervengo io.
Allora.
Ah sì, volevo dare la parola anche a lei.
Bannoni, prego.
Sì, allora il sindaco mi aveva chiesto comunque di relazionare sull'aspetto delle prossime risorse che stanno arrivando a seguito anche di un nuovo provvedimento comunque del governo, che è quello appunto sui buoni spesa, così noto, insomma, buoni spesa in realtà alla formula che abbiamo già conosciuto a marzo. Allora, ancora molte cose sono certe, nel senso che l'importo non c'è ancora stato comunicato, anche se appunto questa nota surrogata anche da alcune interpretazioni che sono arrivate anche da ANCI, parlano di un contributo che sarà pedisseco a quello avuto a marzo, e le caratteristiche sono più o meno le stesse, per cui nei prossimi giorni usciremo con questo nuovo bando. E stiamo un po' ragionando, anzi abbiamo una riunione domani pomeriggio come assessori al sociale per quello che riguarda l'individuazione dei criteri, perché posto che così, se la formula è esattamente quella che è stata a marzo, probabilmente incapperemo ancora nel così un po' nel cappio delle autocertificazioni che insomma abbiamo visto hanno presentato degli aspetti insomma poco piacevoli, no? Come appunto anche quello del controllo, e dal controllo sono risultati, noi l'abbiamo fatto a Campione, però e siamo ancora dietro a certificare e a verificare gli ultimi l'ultima documentazione che abbiamo richiesto, per cui non ho un dato fermo di cui potervi rendicontare. Però in genere dentro al distretto di Rimini addirittura il dato è quello appunto delle dichiarazioni mendaci, è intorno al 40-50%, quindi sappiamo che le autocertificazioni si prestano un po' a questo problema, e per noi che siamo comunque enti pubblici e per i responsabili c'è appunto l'obbligo, una volta che appunto incappi in dichiarazioni mendaci, di fare un esposto alla procura, per cui sapendo di avere a che fare comunque con delle persone che sono già fragili, questo è un aspetto che a noi non piace molto, però è anche vero che questo è un po' il dato che riportiamo a casa. Quindi vorremmo non dover ripassare dalle autocertificazioni, o comunque mettere all'interno dei dati che possono essere certi già in entrata. Non è così facile, e quindi i ragionamenti sono appunto sui tavoli, e adesso vi dirò la prossima volta. L'altra cosa di cui il sindaco mi aveva chiesto un po' di dire due parole è l'occupazione, tra virgolette, di Palazzo Lombardini, nel senso che ci piaceva raccontarvi cosa stiamo ospitando, lo farò molto velocemente. Come sapete, Palazzo Lombardini è da sempre, da molto tempo, la sede di Voci nel Montefeltro quando arriva il periodo estivo. Voci del Montefeltro nel suo progetto aveva in previsione anche la possibilità, laddove appunto si fosse reso possibile, l'occupazione e la realizzazione di progetti anche nell'inverno. Questo non è stato ancora realizzato, però lo mettiamo come una possibilità del futuro che non andiamo escludendo. Però nel frattempo voi sapete che a fine agosto la Fondazione Valmarecchia alla Fondazione Valmarecchia è stato chiesto di lasciare la sede che occupava, ossia l'Istituto Comprensivo Tonino Guerra, e ha chiesto a noi se trovavamo una sede per ospitarlo. Siccome riconosciamo comunque la risorsa che è questo ente sul nostro territorio, sia in termini di recupero scolastico, e sia in termini insomma di altri progetti e progettualità che sta portando avanti. Quindi la Fondazione Valmarecchia attualmente occupa una parte che è, diciamo così, fisicamente la parte più vecchia del palazzo, quindi la parte più storica del palazzo, mentre la parte tutta nuova è ancora nella disponibilità di Voci nel Montefeltro. E poi, sempre con la Fondazione, è notizia di questi giorni, però e anche questa ci piace sottolinearla, appunto la Fondazione ha trovato una sinergia con Primo Miglio, e Primo Miglio aprirà negli spazi che occupa già la Fondazione anche questo sportello legato alle start-up, che tra l'altro io ho conosciuto in questi anni un po' su Rimi, ed è un'esperienza molto bella, cioè lo scopo che noi ci auguriamo insomma possa produrre anche sul nostro territorio è quello di dare un sostegno a delle nuove imprese, soprattutto giovanili, ma queste start-up innovative che possono nascere, secondo noi sono anche una buona cosa con i progetti che ci sono sul territorio, che parlano di GAL, di aree interne, insomma di altri sviluppi economici del territorio che stanno venendo fuori in questi anni. E non da ultimo, sono andata a scoprire, a trovare a Favara un progetto all'interno di tutte le progettualità che ha Farm Cultural Park, non so se conoscete questa esperienza, che è un'esperienza che nasce dalla rigenerazione urbana, però loro hanno questa esperienza bellissima, io stavo seguendo da 2 anni via social, che è la scuola di architettura per bambini, e anche questa abbiamo inizialmente pensato di farla nascere, di trovargli un'ubicazione lì. Poi non è detto che la faremo esattamente lì, come spazi concreti, perché appunto stiamo ragionando con coloro che saranno un po' gli artefici e mi aiuteranno a mettere in piedi concretamente questa esperienza, questo progetto, anzi poi mi piacerebbe che magari nelle frazioni. Quindi al momento un'ubicazione fisica, anche perché appunto con la fondazione abbiamo trovato, diciamo, questa sinergia, lo abbiamo fatto insieme, loro sostanzialmente mi hanno finanziato l'acquisto, tra virgolette, di quello che è il progetto, no? Che aveva un costo iniziale di 700 euro, quindi li hanno sostenuti loro, perché rientra comunque nel loro obiettivo. Quindi tutto questo al momento nasce lì dentro e ci piaceva insomma raccontarvelo, poi dopo vi aggiorneremo sugli sviluppi.
Ottimo, e se ci sono osservazioni o domande potete cliccare nella barra strumenti la mano, altrimenti proseguiamo e all'analisi dei punti. Non ci sono osservazioni, andiamo al punto 2, alla proposta numero 53, la proposta che è stata oggetto di rinvio allo scorso consiglio per problemi di comunicazione prevedeva l'interpellanza risposta orale presentata dal gruppo consigliare Direzione Futura Nuova Feltria in merito a via Aurelio Saffi. Se vogliamo ridarne lettura, poi l'assessore Pandolfi risponde e cedo la parola alla minoranza.
La prendo io, Presidente.
Prego, prego, parola al consigliere Berardi.
Grazie, Presidente. Ringrazio innanzitutto il Sindaco e l'Assessore per l'esposizione sulle comunicazioni precedenti. Erano comunicazioni quanto mai importanti e sulle quali poi magari si potrà ritornare. E detto questo, se ritenete, visto che avevo già dato lettura la volta scorsa dell'interrogazione, io mi posso limitare a chiedere all'assessore se corrisponde al vero che si voglia sostituire la pavimentazione in porfido di via Aurelio Saffi, la cosiddetta strada vecchia, con un'asfaltatura in catrame.
Quindi io, Pandolfi, rispondo solo a questa domanda.
Ma era l'unica.
Sì, però io avevo spiegato tutto il lavoro, comunque vi posso dire che l'asfaltatura verrà fatta solo dallo spigolo della casa dei mazzoni, fino allo spigolo della casa della vecchia trattoria della Zaira, cioè l'invito per il ristorante Magda. Dopodiché il porfido rimarrà fino alla... interverremo sul porfido fino di fronte al negozio dell'Adriafil.
Okay. Puoi spiegarlo tutto l'intervento, anche se si procede quindi nella piazzetta.
Benissimo. Allora, porto a conoscenza che è intenzione di questa amministrazione di migliorare la situazione stradale di via Saffi nel centro storico di Nuova Feltria. Questa via è per circa il 50% già asfaltata e il restante 50% pavimentata in cubetti di porfido che presentano uno stato di assoluto ammaloramento. L'intervento che si era prefigurato era quello di eliminare una parte di porfido nella zona antistante l'albergo Magda, essendo zona di traffico in manovra e che presenta un forte deterioramento della pavimentazione stessa con una nuova asfaltatura. Questo intervento sarà verificato con la società ERA. Qui premetto che ERA è già intervenuto la settimana scorsa ha sistemato una parte di condotta fognaria. Questo sarà verificato.